Mi guardo intorno e non vedo che il riflesso di quanto ho costruito negli anni. Non solo la mia personalità, i miei affetti, la mia carriera. Guardo il muro e immagino un coniglio bianco avorio saltellare sui battiscopa della camera, in una corsa placida. Nemmeno mi accorgo che al secondo giro è almeno raddoppiato in stazza. Lo vedo fermarsi, improvvisamente, come colto alla sprovvista da qualche catarsi. Guarda la porta e chissà cosa vede nel suo mondo bidimensionale.
C'è sempre stato questo.
Volge a destra, poi a sinistra, e in alto e in basso, guardando il suo piccolo muro privato prendere forma, dall'erba sotto le zampe alle pecorelle uggiose che lentamente appaiono sulla sua testa, nascondendo quel mare insipido, lassù, nel cielo.
E se c'è sempre stato, io dov'ero? Vedo le nuvole, vedo la terra sotto il mio pelo, ma questo? Non conosco un nome con cui chiamarlo.
Mi avvicino. Cauto, come nell'approcciarmi al gatto che viene a visitarmi ogni tanto fuori casa, con gentilezza, per non farlo scappare. Posso dipingere una chiave, sai, con la quale aprire questa porta, se vuoi.
Guardo il creatore fuori dalla mia realtà. Sembra avere premura di non disturbarmi. Posso sbirciare, per favore?
Gli apro leggermente la porta e per un momento sembra quasi che il musetto prenda a sporgere dal muro, tridimensionalmente, per dare un'occhiata al mondo fuori da questa piccola stanza. All'improvviso scatta, correndo verso l'angolo più lontano della camera.
L'hai visto, vero?
Guardo fuori e noto uno specchio nel corridoio. Uno strano gioco di prospettive sembra prendermi in giro. Vedo me, chinato, guardare i miei stessi occhi, alzare lo sguardo e vedere due grandi orecchie bianche puntare verso il soffitto. Sono pelose e soffici. Sembrano muoversi da sole e...
Sulla soglia della porta mi chiedo se anche lo specchio si riflette nei miei occhi. Cosa penserà di se stesso? Delle dita che l'hanno toccato lasciando tante piccole linee irregolari come cicatrici? Del chiodo che lo incatena?
Chissà cosa pensa della sua forma rettangolare. Ti piacerebbe cambiarla? Gli chiedo. La magia viene praticata da decine di migliaia di anni in ogni parte del mondo abitato. Nonostante le numerose predizioni che la davano per morente, resta tutt'oggi diffusa e ha saputo sopravvivere anche ai tentativi di sradicarla. Quando le persone si trovano davanti ai grandi problemi della vita e della morte, quando desiderano conoscere il futuro o vogliono comprendere il passato, spesso finiscono per rivolgersi alla magia. Prego,
prego,
entrate pure. Siete i benvenuti nella bottega dell'alchimista.
Non mi trovo d'accordo. Stai facendo il solito giro verboso per non affrontare l'argomento. Scusa, allora, prendiamola dalle radici. Il termine autenticità deriva direttamente da autentico, che vuol dire autore, colui che opera da sé, e che significava in senso lato avere autorità su se stessi. La parola è composta da autos, se stesso, ed entos, interno, dentro, e quindi in senso più pregnante, autentico. Autentico può voler dire che autentico è ciò che si riferisce alla nostra vera interiorità, al di là di quello che vogliamo apparire o crediamo di essere. Con queste parole arriviamo facilmente al significato di ciò che è autoriale, no? A tutti gli effetti una firma, un insieme semantico di simboli che racchiudono la stessa origine, ovvero l'autore.
Secondo questo ragionamento, però, siamo punto a capo. Se posso racchiudere in un insieme simbolico ciò che sono, nella mia natura più interiore e profonda, ho semplicemente scavato più a fondo, ma comunque non mi sono liberato da alcuna struttura. Anzi, vista così, mi sono solo costruito un muro più vicino. Ma questo muro va abbattuto affinché gli altri vedano davvero chi c'è dentro, non trovi?
Ti dirò, penso che il problema alla base sia la lingua. Mi spiego. Il voler rendere ogni parola autonoma nella sua forma simbolica, ovvero l'insieme di lettere che la compongono, è un vizio che faremo fatica a toglierci. Un vizio che ci ha portato qui, oggi, a discutere di una parola perché nel passato qualcuno l'ha usata in un modo piuttosto che un altro. E il nostro attaccamento alla logica rigorosa non ci permette di approfondire senza scontrarci. Ci costringiamo a voler capire la grammatica, la fonetica e altre belle regoline, quando sarebbe più semplice sforzarci di capire gli altri.
Senti questa. Non capiremo mai il prossimo se prima non capiamo noi stessi.
Sì, vabbè.
No, davvero. Vedi? Ti sei contraddetto e, per carità, non c'è assolutamente niente di male nel contraddirsi.
Certo.
Ma per amor del conversare voglio renderti la cosa più palese. Hai appena sentenziato che il problema del linguaggio è che cerchiamo di capire le parole e non il concetto all'origine della forma simbolica che chiamiamo lettere e parole.
Ok.
A questo punto io ti ho punzecchiato con una frase fatta e colto in fallo, perché ti sei lasciato rapire dalla forma e non dal contenuto. Te lo dico in un altro modo, che ha lo stesso identico significato, ma un significante completamente diverso.
Per significante intendi l'insieme di simboli che descrivono il concetto, giusto?
Esatto. Senti qui. C'è impossibile accettare il prossimo finché non ammetteremo la nostra inconsistenza. Quello che io volevo intendere è il medesimo concetto, ma la forma è completamente diversa. Dette fuori contesto, le due frasi non c'entrano nulla l'una con l'altra, eppure nel mio cosmo semantico, nella realtà che sta nella mia testa, insomma, significano la stessa cosa.
Capisco, è interessante. La discussione è già molto confusa, ma vorrei fare un ultimo salto logico. Se tu ora continuassi a cercare forme diverse per esprimere questo concetto, avrebbero tutte qualcosa in comune? Potremmo trovare in questo denominatore la tua autorialità?
Forse sì, ma non sul lungo periodo. Arriviamo al punto, salvo che qua la gente comincia a distrarsi. Voglio parlarti di quello che chiamo il mito dell'autenticità. Per arrivare a scrivere questa puntata ho fatto un giro molto strano. Inizialmente volevo parlare di due autori a me molto cari, ovvero Lobsang Grampa e Carlos Castagneda, che condividono una triste nomea di truffatori.
Ah, grandissimi. In effetti mi sono sempre trovato un po' interdetto su queste figure. Due uomini dotati di una scrittura estremamente efficace e scorrevole, per qualche motivo addirittura odiati da molti. Per cosa poi?
Questi due autori hanno due storie molto diverse, ma con punti di congiunzione. Lobsang Grampa è il mio preferito tra i due. Nel 1956 viene pubblicato il suo primo romanzo, Il Terzo Occhio, la storia mistica di un ragazzo dalla sua infanzia, passando per l'adolescenza vissuta in una lamaseria per diventare un monaco chirurgo dotato di poteri psichici, fino alla sua età adulta tra cerimonie, riconoscimenti e vita spirituale. Il tutto ambientato tra i monti tibetani con una prosa pregna di amore, gentilezza e tenerezza. Lobsang Grampa racconta la sua vita in questo romanzo autobiografico che immerge il lettore all'interno di un patto narrativo assurdo. È davvero successo ciò che leggo in queste pagine? Lobsang Grampa si rivelerà essere Cyril Henry Hoskin, un autore britannico che nulla a che fare con il Tibet se non questa sua convinzione di essersi reincarnato in queste spoglie inglesi da una vita precedente in cui era un lama tibetano. Henry, dunque, raccontava di questo suo terzo occhio, convinto gli permettesse di sbirciare attraverso le pieghe di questa folle realtà, come nessun altro senso avrebbe potuto. Ma questi discorsi non li ascoltava nessuno, erano tutti troppo impegnati a puntargli il dito. Non aveva vissuto davvero quella vita, come si era permesso di mentire.
Vicenda molto simile a quella di Carlos Castaneda. Nel 1968 esce il suo esordio, Gli insegnamenti di Don Juan, dove racconta di aver conosciuto un uomo che l'avrebbe introdotto ai misteri della stregoneria antica messicana, tramite l'uso di sostanze psichedeliche e psicotrope, attraverso le quali l'autore afferma di aver aperto gli occhi su un mondo nuovo e magico, dove abbandonare il suo cuore. Seguiranno molteplici libri sugli stessi argomenti, veri e propri manuali narrativi per sbloccare il proprio spirito, arrivando anche a negare la necessità di usare determinate sostanze in favore della ricerca, puntando a una direzione estremamente spirituale come la conosciamo oggi. Questi volumi, però, proprio non andavano giù alla comunità accademica di cui originariamente faceva parte. Castagneda, infatti, si laureò dapprima in arte, poi in filosofia, seguendo al contempo i corsi per la laurea in antropologia. Nel settore, dicevo, Castagneda si fece diversi nemici che per anni analizzarono le sue opere alla ricerca di incongruenze ed errori, fino al punto in cui cominciarono a pubblicare critiche meticolose per smascherare, a detta loro, il truffatore che era Castagneda. Tutto ciò mettendo in ombra la dottrina di Don Juan, pregna di amore e condivisione, attenzioni per il prossimo e per la natura, quella che egli stesso definisce il cammino del cuore.
Insomma, l'intenzione iniziale era di studiare questi due autori e i molti altri literature hawks, come vengono definiti dagli esperti, Eh sì, perché c'è un enorme mondo alle spalle di questi due nomi. Tanti, infatti, gli autori che si sono visti macchiati da questa triste nomea di truffatore. Mentre studiavo e continuavo a leggere libri su libri di questa interessantissima nicchia, non potevo smettere di pensare a quanto queste opere fossero tra le più emotive che io avessi mai letto.
Beh, immagino di avere delle pulsioni spirituali talmente intense da doverle a tutti i costi raccontare, scrivere, dipingere, perché no? A prescindere dal mezzo che utilizzerai o dalle tue capacità, ci metterai tutto te stesso. Sarai un fiume in piena che sfonda ogni ostacolo sul suo cammino.
Esattamente. L'amore per questi studi è palpabile nei romanzi citati poco fa, e in molti altri. Ma perché dunque opere così magistralmente composte, forti di una narrazione così convincente e così evocativa, hanno raggiunto la fama di opere truffaldine invece che opere illuminanti?
Il mercato, Rob. Per un editore o un produttore che sia, questa è una minaccia per il venduto. Pensa a quante volte in libreria o al cinema ti trovi una tagline come la vera storia di o ispirato a fatti realmente accaduti. Avresti lo stesso effetto leggendo la storia assolutamente inventata di o ispirato a fatti che è impossibile che succedano.
Vabbè, questa è psicologia di marketing che non mi compete, ma ho colto il punto. Non credo però si tratti di quello, o almeno penso sia un argomento tangente. Un altro autore di cui mi sono innamorato durante questa ricerca è David Dwyer, vincitore del premio Juniper con il suo Le ultime parole di Arianna Olisbos, ancora inedito in Italia. Si tratta di una raccolta di poesie eccezionali che l'autore ha letteralmente venduto al suo editore come poesie scritte da una donna anziana prima di morire. E ti assicuro, sembra davvero di leggere quella malinconia, quella grigia patina di chi ha più passato che futuro e l'incredibile retorica propria di quell'anzianità tenera e infantile. Quando l'autore è stato smascherato, diversi editori si sono adirati per il premio vinto.
Ma che problema è? Dico, la poesia è pura astrazione letteraria, l'arte sinestetica per eccellenza. Che problema può essere l'identità dell'autore? Dico, nemmeno Omero ha realmente vissuto l'Odissea, ma siamo comunque tuttora affascinati dai suoi scritti.
Credo sia proprio questo il punto. Omero non ha vissuto l'Odissea, ma non ha nemmeno mai affermato di averlo fatto. Vedi, io penso che il problema di questi autori sia la rottura di un patto che si fa con il lettore nel momento in cui accetta di comprare un libro che a detta dell'autore è autentico. Hai tradito la sua fiducia, hai tradito il lettore stesso e anzi l'hai fatto davanti a tutti. Si sente più che tradito, si sente deriso.
Capisco, ma questo cosa ha a che fare dunque con il mito dell'autenticità? Fammi capire. Fino ad ora abbiamo capito che ci sono autori che, spinti da forti stimoli spirituali, hanno deciso di arricchire i propri racconti di un falso elemento realistico, mentendo sulla loro identità. Ma questi sono casi isolati, questo è puro show business. Come hai detto, succede anche coi film, con i reality show, addirittura con opere d'arte che vengono falsamente attribuite per un ritorno economico, per non parlare degli artisti con pseudonimo o anonimi.
Infatti il discorso non verte sugli autori, ma su di noi. Noi siamo le vittime ultime del mito dell'autenticità. Questi autori sono invero coloro che, paradossalmente, non ne sono influenzati. Faccio un altro passo sull'enorme libreria che compone questo settore, parlando di altri due titoli. In un milione di piccoli pezzi, di James Frey, e Alice, i giorni della droga, proprio di un anonimo. In questo caso, gli autori non hanno mentito sulla loro identità. Non si tratta di un britannico che si spaccia per un grande monaco tibetano o di uno studente che vuole vendersi come stregone iniziato ai misteri antichi. Qua si tratta di due autori che semplicemente hanno raccontato la propria vita romanzandola per i propri scopi. In un milione di piccoli pezzi è un racconto toccante, scritto da una mano estremamente abile, che racconta il difficile percorso di riabilitazione di un tossicodipendente. Go Ask Alice, in Italia tradotto con uno dei titoli più brutti mai letti, è il diario di una giovane ragazza alle prese con le droghe e col suo turbinio emotivo. Entrambi sono romanzi toccanti ed estremamente formativi circa quelle che sono le emozioni vissute da un individuo che vive queste difficoltà.
Da quanto ho letto su questi titoli, tra l'altro, non sono affatto scontati nella loro narrativa. In questo dunque possono essere tranquillamente d'aiuto non solo per chi vive queste esperienze, ma anche e soprattutto per familiari o amici che hanno difficoltà a comprendere il momento vissuto dal proprio caro. Insomma, mi vuoi dire che anche questi sono falsi?
Più o meno. Ci sono molte incongruenze, tra date sbagliate e ingenuità circa alcune indicazioni geografiche. Inoltre, nel caso di James Frey, lui stesso ha ammesso di aver romanzato molto del suo scritto. Parliamo inoltre di opere molto recenti, che quindi hanno visto l'opinione pubblica scandalizzata e indignata in televisione e sui social.
Questo è davvero assurdo. Precludere l'aiuto che queste opere possono dare al lettore a causa di maliziosi contenziosi editoriali è malvagio. A questo punto non dovremmo più leggere testi psicologici, poiché scritti da dottori che non hanno determinate psicosi o nevrosi?
Non è propriamente la stessa cosa. Uno psicologo non sta, teoricamente, mentendo consapevolmente.
Ma allo stesso modo di Rampa, Castagneda, Dwyer e Frey, lui non ha vissuto le esperienze che commenta. Ha studiato e questo l'ha portato ad essere preparato in materia. Anche questi autori, a loro modo, l'hanno fatto. Castagneda descrive in maniera molto dettagliata gli effetti di certe sostanze sulla psiche e sullo spirito, e Rampa descrive un Tibet magicamente simile a quello reale, pur non essendoci mai stato.
Sono d'accordo. Il grande problema è che inconsciamente riserviamo lo stesso giudizio per noi stessi. Se durante la nostra vita sentiamo di non essere più coerenti con il nostro passato, sentiamo di allontanarci dal nostro io originale e sentiamo di star perdendo la nostra autenticità. Non ci sentiamo in diritto di cambiare idea, di cambiare aspetto o personalità, poiché saremmo i primi a vederci come truffatori. Sarebbe come travestirsi per una festa in maschera. Certo, gli abiti ti calzano a pennello e, certo, sei perfettamente in linea con il personaggio e sai recitarlo alla perfezione. Ma sei davvero tu o in costume? Allora cerchiamo di renderlo evidente, di dimostrare che sì, certo, so di non essere Roberto, mica sono pazzo. Io sono io e nessun altro. Il concetto di mito è quanto polarizza le ambizioni di una società o di una comunità, spingendo gli individui a uniformarsi alla ricerca del medesimo risultato. Un esempio facile. Il mito di Prometeo, il titano che sfidò Zeus per donare all'uomo il fuoco. Cosa ci insegna? Il sacrificio? L'ubbidienza? E perché con una narrazione così terrificante?
Devi pensare che nell'antica Grecia, religione e mitologia erano usati per creare dogmi e insegnare ai cittadini come vivere e perché. All'epoca, per la maggior parte degli individui, esistevano solo guerra e agricoltura. L'intellettualizzazione era riservata a pochi elevati pensatori, che a loro volta strumentalizzavano il loro stesso pensiero per convincere gli uni ad andare in guerra, gli altri a coltivare e altri ancora a partorire nuovi guerrieri o contadini. I miti erano storie per convincere la società che la risposta era giunta dall'alto e non da una stanza piena di politici. La narrazione era terrificante, poiché mischiava il quotidiano con il fantastico. Epimeteo viene imbrogliato dalle divinità. È un destino orribile, forse la paura più grande che un uomo può concepire. Allora sì che la risposta arriva dal cielo, se è il cielo stesso protagonista delle storie. Il mito è sempre stata la menzogna per eccellenza, il dogma definitivo.
Allora ti dico che questo mito dell'autenticità ci sta uccidendo. Se la mitologia greca ha dato vita alla retorica occidentale, questa nuova mitologia sta dando vita alla retorica del materialismo. Ti propongo dunque un esercizio intellettuale con due obiettivi. Primo, disassemblare il mito dell'autenticità. Secondo, mettere a nudo questa struttura che da millenni incatena l'uomo.
Proprio un pomeriggio allegro, eh?
Sì, beh, concentriamoci sulla lucidità della cosa. Vediamo dove possiamo arrivare, pensando così fuori dagli schemi da poterne vedere le linee tracciate su un foglio.
Vai, ci piace.
Bene, allora cominciamo. Un mito parte da una necessità, spiegare qualcosa che va oltre le nostre capacità di comprensione. Nel mito dell'autenticità, cosa si cerca di spiegare? Cosa non riusciamo a comprendere?
Questa credo sia una risposta molto semplice nella forma e molto complessa nel significato. Non riusciamo a comprendere perché siamo individui.
Esatto. Forse è sottointeso in ogni domanda esistenziale, ma ognuno di noi si chiede perché sono al mondo, perché sono vivo, che senso ha la mia vita. Dentro tutte queste domande c'è l'individualità, che ormai diamo per scontata. Ma se ci pensi, è normale chiedersi perché l'universo non è un'amalgama viscosa contenente tutte le essenze vitali. Quindi perché siamo tanti piccolissimi pezzi, almeno a livello materiale?
Allora la risposta a cosa si cerca di spiegare è come essere uno dei tanti piccolissimi pezzi, come vivere, che è un problema ben più grande dal perché.
Fantastico, allora abbiamo l'interrogativo. Andiamo avanti. Come dicevo, l'obiettivo ultimo di un mito è creare una retorica funzionale e coinvolgente. Semplifichiamo, l'obiettivo di un mito è creare dei principi o dei precetti, cui l'ascoltatore può legarsi. Allora, in questo mito dell'autenticità, qual è il principio?
Beh, prova a pensare dall'esterno. Se nell'antica Grecia sopravvivere significava vincere le guerre e conquistare nuovi terreni da coltivare, nella nostra epoca abbiamo scoperto qual è il funzionamento dell'evoluzione e dunque della sopravvivenza, la mutazione. Ogni nuovo nato combina le caratteristiche genetiche dei suoi genitori, più una mutazione genetica unica e irripetibile. In questo modo la specie può continuare ad evolversi, perché alcuni tra questi nuovi nati saranno dotati di un corredo genetico migliore di altri. Insomma, la sopravvivenza è logicamente favorevole per coloro che nella loro unicità riescono ad adattarsi al meglio all'ambiente. Allora la risposta a quale sia il principio fondamentale è: l'unicità è la chiave per la sopravvivenza.
Abbiamo dunque un altro elemento del mito, la morale. Non mi sembra troppo diversa da quelle greche, sai? Una divinità contro la quale combattere, come nel caso di Prometeo, c'è. Ed è il caos, la randomicità. Che si tratti di conformazioni fisiche o di caratteristiche comportamentali, questo mito ci insegna che per sopravvivere dobbiamo avere doti specifiche che ci permettano di adattarci al meglio all'ambiente. Ci stiamo avvicinando, ma manca ancora qualcosa. Chi è il nostro eroe?
Questa non è facile. A questo punto dobbiamo smettere di pensare in astratto. Stiamo effettivamente scrivendo una storia. Il nostro eroe deve dunque essere simile all'ascoltatore, quindi inizialmente svantaggiato, poiché deve mostrare come diverrà migliore dell'ascoltatore pur partendo dalla stessa posizione. Deve avere un conflitto, ovvero qualcosa che lo ostacola, ma che gli offre l'opportunità di mettersi in gioco. Che faccio, invento?
Ah sì, la puntata è nostra. Non dimenticare di calarlo in un'ambientazione concreta per l'ascoltatore, qualcosa in cui riconoscersi.
Ok, vediamo un po'. Dall'alto dei cieli, la terra pareva poco più di un ammasso di piante e strani animali che si rincorrono prima di riposare. Il cielo pensò che quelle bestie erano così buffe e senza uno scopo che sarebbero presto finite per mangiarsi l'una con l'altra, lasciando la terra priva di essere capaci di calpestarla.
Un giorno il cielo decise dunque di donare ad alcune bestie una capacità molto particolare. Ogni nuovo nato avrebbe avuto alcune piccole caratteristiche casuali, caratteristiche nuove e originali, cosicché qualche bestia sarebbe stata più forte o intelligente delle altre. Tutte le bestie si avvicinarono al cielo per accogliere il dono e, sul momento, nessuna spintonava o spingeva per essere la prima.
Passarono molti anni e il cielo continuò ad osservare i suoi figli moltiplicarsi e dare vita ad esseri sempre più bizzarri e spettacolari. Presto, il sogno del cielo si avverò e alcune bestie diventarono più forti di altre, così che sulla terra vi sarebbe sempre stato qualcuno a camminare. Col tempo, però, la bestia chiamata uomo era aumentata a tal punto in numero da coprire nuovamente tutto il pianeta, e il cielo si accorse che il problema originale si sarebbe a breve presentato nuovamente.
Gli uomini avrebbero preso a mangiarsi gli uni con gli altri e avrebbero presto lasciato la terra priva di piedi a calpestarla. Il cielo decise dunque di fare un nuovo dono, ma questa volta solo all'uomo. Gli avrebbe donato l'autenticità. Questa volta però sapeva che la strada doveva essere più complessa, quindi non spiegò subito all'uomo come usare questo dono, ma lasciò che questo lo scoprisse da solo.
Inizialmente alcuni individui presero a consultare il cielo, disturbandolo continuamente con le loro richieste. «Come dobbiamo fare per essere autentici?» chiedevano a gran voce. Quelli divennero i sacerdoti e, per questa loro posizione, furono in vero i primi autentici fra gli uomini. Il cielo ne fu felice e continuò ad osservare.
Altri pensarono di dover dimostrare qualcosa al cielo. Altri ancora di doverlo ignorare e conquistare il favore degli uomini per potersi davvero dire unici. I primi divennero guerrieri e i secondi politici. Il cielo era curioso e continuò a osservare.
Ogni uomo aveva le sue caratteristiche, i suoi obiettivi e un proprio modo di vivere. Il cielo ne era entusiasta e osservò che l'uomo, finalmente, aveva capito che per non mangiarsi a vicenda bastava essere autentico.
Passarono molti anni e il cielo continuò a osservare i suoi figli moltiplicarsi e dare vita a essere sempre più bizzarri e spettacolari, capaci di vestirsi di unicità e originalità. O meglio, alcuni di loro. Altri sembravano avere difficoltà. Tra i sacerdoti, qualcuno diceva di essere l'unico vero in diritto di comunicare col cielo. Tra i guerrieri, qualcuno diceva di essere il più forte in assoluto. Tra i politici, qualcuno cominciò a creare favoritismi, dividendo i popoli, sfavoreggiando i deboli e dando potere a chi l'avrebbe acclamato. Tutti gli altri si sentivano sconfitti e privi di quell'autenticità che avrebbe permesso loro di sopravvivere.
Il cielo guardava inorridito la sua creazione e si disse che era meglio smettere di intervenire.
Così suona molto biblico.
Si tratta pur sempre di un mito, no? Dicevo, l'uomo ignaro dei ragionamenti del cielo pensò che la sua strada era quella giusta e continuò la sua ricerca dell'autenticità. Presto 100 tra i 1000 sacerdoti si isolarono per decidere chi avrebbe avuto l'onore di parlare col cielo. 100 tra i 1000 guerrieri si isolarono per decidere chi sarebbe andato a morire in battaglia. 100 tra i 1000 politici si isolarono per decidere chi sarebbe stato povero e chi ricco.
Questi erano gli esseri più autentici del pianeta, coloro che non erano rimasti uniformi alle masse, ma si erano distinti per originalità. 300 uomini su 3000 erano diventati coloro che, per sempre, avrebbero continuato a camminare sulla Terra, mentre 2700 uomini avrebbero preso a mangiarsi l'uno con l'altro.
Sembra quasi una storia con finale positivo, detta così. Dunque era questo il mito dell'autenticità?
Proprio così. Per vivere, per sopravvivere, l'uomo deve distinguersi ed elevarsi. C'è l'interrogativo. Come vivere da individuo? Come essere un pezzo? C'è la morale. Per essere un pezzo devi puntare a essere il pezzo migliore, o quantomeno un pezzo ben distinto, o ti si confonderà con gli altri. Posso dirlo francamente? Un bel mito di merda, eh?
Sì, sono d'accordo. Il sacerdote deve continuare ad essere tale. Non può cambiare strada, così come anche il guerriero e il politico. Soprattutto, non si deve mai scoprire che, sotto sotto, sono tutti uguali. Se uno di loro ha mentito, dicendo di essere un sacerdote, quando in realtà è un politico, beh, sarà immediatamente escluso. Non è più autentico. Ha perso, è morto.
Esattamente. Questo mito terribile ci porta in realtà a uniformarci, ma con il desiderio di prevalere. E purtroppo viviamo in un mondo estremamente legato a questa morale. Non dobbiamo cambiare idea, o peggio, non dobbiamo distaccarci dall'idea che ci porterà al successo, qualunque cosa questo comporti. Viviamo in una società che guarda in alto, ma non fino al cielo, no. Si ferma ai suoi campioni, alle sue bandiere. Allora mi viene un'idea, una proposta per uscire da questa morale autodistruttiva.
Ovvero?
Proviamo a sentirci come le bestie originali, ma al posto di guardare in cielo, guardiamo dentro di noi. Siamo tutti diversi, certo, ma perché fermarci a una vita inseguendo il sogno di essere migliore, distruggendo chi non la pensa come noi? Perché limitarci a vivere una vita chiusa in questa struttura che ci ingabbia? Io voglio essere una bestia tra le tante. Voglio stupirmi ed eccitarmi nel vedere bestie diverse da me e non entrarci in competizione. Voglio imitarle, poi stravolgerle nel pensiero, conoscerle al punto da amarle. Non voglio essere solo tra pochi eletti, ma in compagnia di tutti, al punto da non riconoscere più me stesso.
Dovremmo essere più incoerenti, seguire il cuore e lasciarci influenzare, e inserirci in uno scambio continuo di energia. Toccarci, stringerci, allontanarci e crescere, ritrovarci e integrarci. Gli autori di cui parlavamo l'avevano capito. Non volevano essere i più autentici, anzi, hanno scelto di abbracciare le normalità degli altri, e ancora oltre, hanno scelto di rendere tutti partecipi del loro amore e della loro vita. Rampa ci ha raccontato il Tibet non per ergersi a figura mistica, ma per farci dono di quanto ha osservato con il suo terzo occhio.
Così come Castagneda ci ha fatto conoscere Don Juan per renderci parte di un amore collettivo, di una spiritualità palpabile ed energetica. Kent Johnson, che ci ha raccontato la compassione per le vittime, non si è finto sofferente. David Dwyer ci ha raccontato la bellezza di una vita durante gli ultimi palpiti. Non si è finto un'anziana petulante. Questi voglio siano i miei idoli, e non mi interessa con quali nomi vengano chiamati o in che parte del mondo siano nati. Ciò che importa è ciò che raccontano.
Ciò che importa è ciò che possiamo imparare da loro. Allora al diavolo l'autenticità. Cambiamo ogni giorno se questo significa legarci sempre di più. Perdiamo la nostra identità se questo significa poter essere un unico cuore che batte. Non siamo un nome. Non siamo una serie di tratti somatici, caratteristiche comportamentali. E non facciamoci ingabbiare da queste. Siamo il ritmo che ci unisce. Siamo la variazione che si allarga per abbracciare sempre più note nella sinfonia dell'universo. Ognuno di noi nasce come unico individuo, ma per unirsi al tutto, per donare la sua autenticità al grande collettivo umano e finalmente esperire la vita vera. Capire cosa prova una pianta, cosa sente un sordo, o come un granello di sabbia si sente al sicuro in mezzo alle infinite stelle che lo sovrastano.
Io voglio aprire la porta e vedere che fuori dalla stanza il coniglio è cresciuto. Voglio vederlo correre, oltre la soglia, raggiungere gli altri e divertirsi con loro. Non voglio che arrivi e si dica il più bravo a saltare o che racconti della sua origine inarrivabile. Voglio essere il coniglio, poi diventare zebra, poi albero, poi terra, poi acqua e poi...
Allora Rob, questa puntata è uscita decisamente diversa dalle altre.
Sì, è parecchio astratta, forse un po' confusa, ma tant'è, io non so di cosa parlo.
Ma come? Tutto sto pippone e poi te ne esci con non so di cosa parlo.
Ricordi ciò che dicevamo all'inizio? Anche con le parole ci sentiamo obbligati a dar loro un significato preciso, oggettivo. Basta, perché mai? Cambierò idea su quello che ho detto, avrò nuove versioni, sarò in disaccordo e poi chissà. Sicuramente quando la puntata sarà online io sarò diverso, cambiato. Ma svelo un segreto ai nostri ascoltatori. Le nostre puntate sono diverse per tutti. Già.
Ma non è vero. Sono uguali per tutte, cioè il file che carichiamo è lo stesso per tutti.
Ma non il significato. Ognuno trae ciò che vuole dalle nostre puntate e in questo modo ogni parola, ogni pausa, ha un significato diverso per tutti.
Capisco. Certo che sono logiche e belle astratte.
Sì, beh, forse non siamo stati chiarissimi.
Ma chissà se ci stanno ancora ascoltando poi.
Ma dici che hanno già staccato? Allora per chi stiamo parlando?
Beh, per noi. È quello che facciamo sempre, no? Questo podcast alla fine esiste soprattutto per studiare, parlare e confrontarci.
Vero, vero. Però anche l'obiettivo è cambiato, no?
Dici del podcast?
Sì, salvo, hola, ho finito di montare la puntata 11, però è un po'... Anche queste puntate...
Non te la senti?
Sono molto più alla... Ma no, è che... cioè, aspetta, non so se la penso ancora così su ciò che ho detto. E poi sì, soprattutto non sono sicuro di essere stato chiaro. Dai,
troppo... Rob, vai tranquillo, tanto non ci hai avuto un cazzo nemmeno tu.
Puoi farmi dire quello che vuoi, dunque.
Hai ragione.
Ma non proprio, eh.
Vabbè, la carico, dai. Io sono grazie, molto grandelliano.
Bella, grazie dell'ascolto a tutti. Siete stati molto disponibili ad ascoltare i deliri del mio socio.
Quando scrivo i pezzi, anche per te... Ovviamente ti idealizzo come personaggio.
E come sono?
Bello e misterioso. Uno stregone dell'occulto con mille anelli e un sacco di risposte a effetto.
Ci piace, ci piace.